Bene, ci siamo, ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari, saluto anche Stefano Impallomeni, ancora in collegamento ma sta recuperando. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
Bene Stefano, allora Stefano, vado a presentare anche chi starà con noi in questo tratto di trasmissione, perché poi vi faccio subito commentare una news che abbiamo letto in questo momento, e ci siamo collegati anche con l'inviato Camillo De Michelis della Juve, quindi vi faccio commentare subito al volo, però do il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio a voi tutti.
E buon pomeriggio anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, vi faccio commentare questa perché poi c'è anche il bollettino medico della Juventus, ossia il problema per Cobb Miners, il dolore accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina a esami diagnostici presso il J-Medical, che hanno evidenziato la presenza della frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base appunto ai sintomi. Abbiamo prima avuto il nostro inviato che si farà di tutto per recuperarlo, tentare di recuperarlo per la gara con l'Inter, quindi anche Sky conferma l'esclusione appunto del giocatore per la partita contro la Lazio. Stefano, parto da te, se mi commentate al volo questa news, e poi dopo più tardi avremo anche il professor Pino Capua, perché gli chiederemo un po' i tempi, no, dell'eventuale recupero. Stefano.
Sì, no, mi sembra di capire che è un infortunio che non ci voleva per la Juventus, poi si tratta, si naviga a vista, perché lì basta sulla respirazione il discorso.
Esatto.
Quindi quando con Miners cercherà, si renderà conto di avere un'ottima respirazione e ispirazione, tornare a disposizione. Detto questo, per la Juventus non ci voleva in questo momento, soprattutto dopo la sosta, si sa che alla ripresa le partite sono davvero delle incognite, e la Lazio va come un treno, quindi partita difficile, anche, non dico, voglio dire, un crocevia, però psicologico sì, perché se dovesse, in casa la Juventus ha perso parecchi punti e rischia di perderne altri, perché la Lazio arriva lanciata, gli stessi punti, cioè se perde non cade il mondo in casa Lazio, se dovesse perdere la Lazio. Quindi arriva una mina vagante, che attualmente è la mina vagante del campionato, chissà per quanto tempo durerà, però lo è, attualmente lo è, e quindi per la Juve è una partita molto molto complicata. Sarà.
Franco, brutta tegola per la Juve.
Devo dire, è molto brutta, perché intanto per scelte non particolari ma di natura squisitamente calcistica, in questo momento sono parzialmente fuori dalla Juve sia Douglas Luiz che Thuram, e che facevano parte di quel centrocampo rifondato in casa Juventus, che doveva rappresentare un po' il motore di questa nuova stagione. E obiettivamente avere uno fuori per una costola inclinata, mi pare di capire, e gli altri due perché non corrispondono esattamente alle caratteristiche che chiede in questo momento Thiago Motta ai suoi giocatori, è obiettivamente un grande handicap. Se poi aggiungiamo l'assenza di Bremer, devo dire francamente che dal punto di vista, diciamo, della fortuna, insomma, quest'anno il campionato della Juventus è cominciato in salita ripida.
Poi Nico Gonzalez e Conceição ci sono da aggiungere.
Esatto, esatto, anche loro.
Sì,
anche
Conceição loro. Però squalificato.
Sì, sì, sì. Esatto, ma no, io parlavo di Juve Lazio, Franco, quindi.
Ah, sì, sì, ho capito, ho capito.
Paolo, vengo da te, Paganini.
Ovviamente è una tegola brutta, comincia a venire a mancare un po' la spina dorsale a tanto cara a Fulvio Bernardini, perché comunque sì, hai Bremer che non ce l'hai, hai il Cobb Miners e non ce l'hai, Vlahovic va a corrente alternata e quindi ha bisogno di avere dei rifornimenti, e quindi da questo punto di vista la situazione della Juve non è delle migliori. Comunque, per come conosco Thiago Motta, è molto bravo anche a trasformarli i giocatori, perché ricordo a Spezia che Kivior, che era stato acquistato come centrale difensivo, è diventato un mediano davanti alla difesa e l'hanno venduto per 30 milioni di euro all'Arsenal, quindi probabilmente dovrà rimettere mano alle sue doti di prestigiatore in questo momento la Juventus, sì, parlo di, sì, Thiago Motta.
Senti Paolo, rimango un attimo da te, ti chiedo qualche aggiornamento, se c'è o meno, perché oggi abbiamo letto anche di Skriniar accostato alla Juventus, possibile obiettivo per gennaio per sostituire Breme. Poi voglio chiedere a Franco e anche a Stefano se è un giocatore ideale, no, per sostituire Bremen in questo momento. Si è parlato anche di Openda, che è un altro degli obiettivi in attacco, però mi soffermo un attimo su Skriniar. Paolo, non so se hai delle indicazioni ulteriori, se potrebbe essere lui e il nome a gennaio per sostituire l'infortunato Bremer.
La vedo un po' difficile, nel senso che Skriniar è andato al Paris Saint-Germain e viaggia su ingaggi un po' fuori dal tetto della Juventus. Poi è chiaro, bisogna capire anche lì se interviene o no il PSG, però il PSG massimo te lo può dare in prestito, l'ingaggio esatto. Te lo devi pagare.
Esatto.
E io penso che la Juventus possa fare un sondaggio su Kivior. Mm-hmm. E poi mi è arrivato questo input che magari Franco ne sa molto più di me, cioè di questo sondaggio che ha fatto la Juventus con l'agente di Tomori, perché comunque diciamo vuole in qualche modo, visto che Tomori non mi sembra che sia in qualche modo considerato molto in questo momento al Milan, è anche vero che poi bisogna vedere cosa succederà al Milan in panchina.
E quindi si può prendere un altro difensore del Milan, Franco?
I gusti sono gusti. Il fatto che non sia molto considerato Tomori però mi sembra smentito dai fatti. Ha perso il posto Pavlovic per far giocare fisso Tomori, quindi da quel punto di vista non credo che ci siano motivazioni. Piuttosto, se vogliono riformare la coppia scudetto del Milan del 2022, Kalulu Tomori, quella potrebbe essere una spiegazione. Io penso che secondo me anche Skriniar non ha le caratteristiche per giocare al fianco di Kalulu, perché sono due fotocopie una dell'altra. Secondo me occorre uno che guidi la difesa, la posizione, che richiami anche dal punto di vista dell'impostazione, e quindi secondo me piuttosto difensore che abbia altre caratteristiche. È vero che ce le ha Tomori, quindi da questo punto di vista ha già dimostrato di essere un perfetto partner per Kalulu. Però insomma, forse adesso è ancora un po' presto per spiegare e per andare su una pista sola.
Stefano, che ne pensi di questo nome in difesa, di Skriniar?
Ma io la penso un po' come Franco, non lo so, al di là delle occasioni che presenta il mercato, non vedo il giocatore ideale per sostituire Bremer. Adesso secondo me Thiago Motta andrà avanti con le soluzioni in casa, come ha detto Paolo, inventerà qualcosa, ma credo che la coppia fissa sarà Kalulu Gatti con Danilo, che così dovrà fare il pendolare tra il centrale e il terzino e dovrà convincere, dovrà salire, dovrà magari aumentare l'applicazione e quelle amnesie che ogni tanto ha. Secondo me, io ho capito il motivo perché non gioca Danilo, per questo motivo qui. Se lui riuscirà a capire che non è che Thiago Motta ce l'ha con lui o non lo vede perché si assenta ogni tanto e commette.
Però Stefano, hai ragione sulla ad aver indicato bene qual è, diciamo tra virgolette, il difetto di Danilo, però devi convenire con me che Danilo non può fare il terzino. Danilo può fare soltanto il centrale.
Sì, no, certo, la dicevo lato Thiago Motta, cioè nel senso che Thiago Motta ancora non lo vede centrale, allora lui questo tipo, cioè dopo questa bocciatura, perché si tratta di una bocciatura professionale, cioè nel senso, come dire, guarda, tu il centrale con me non lo puoi fare, è un giocatore che ha un'esperienza, insomma, voglio dire, era un punto di riferimento soprattutto alla Juve, e lui invece secondo me deve ripartire da zero. Secondo me credo che sia integro dal punto di vista morale.
Era il capitano della Juve.
Sì, esatto, sì. Mi sembra un ragazzo integro, leale, che magari accetta questa situazione, però adesso deve scalare le posizioni. E se lui vince questo tipo di sfida, che soprattutto poi non è che è una sfida tra Thiago Motta e Danilo, è una sfida proprio di principio, cioè lui deve capire che effettivamente ha dei problemi. Ha dei problemi, Franco, a giocare questo tipo di calcio. Poi non ti so dire, a me piace molto, però adesso ho capito perché non gioca, perché ogni tanto crea lo spazio, si perde l'uomo, concede speranza all'avversario a volte. E poi, cioè, o fa una partita perfetta, che insomma non è che gli capita spesso, ultimamente, nelle ultime partite anche con la Juve. Quindi, vabbè, in quel marasma lo scorso anno. Però adesso ho capito perché all'inizio anch'io mi interrogavo, ma come mai Danilo è fuori?
Se cerca un difensore che faccia le partite perfette senza mai distrarsi, e pensa a Tomori, e ha visto la partita Fiorentina-Milan, come ha preso il secondo gol del Milan,
cambia subito.
Secondo me,
no, certo,
cambia subito. È vero, cambia subito.
No, ma io però dico nei movimenti, Franco, cioè nel senso, mi sembra uno che ha il passo a volte lungo, se si allunga la palla, cioè è uno che in uscita ti crea un pochino di problemi. Thiago Motta è molto analitico, poi Paolo lo conosce benissimo, è veramente maniacale, me lo raccontano durante gli allenamenti, che se tu non fai due o tre cose, niente, non ce la fai, non rientri nei suoi piani, e quindi rinvia l'inserimento, no? Totale. Guardate Thuram, guardate Douglas Luiz, cioè lui non è che conta 150 più 45, non lo so quanto sono costati insieme, 100 milioni in due. E lui dice, chi se ne frega, cioè,
no, ma lui ragiona così, se poi non danno quei risultati. E Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, te che ti ha chiamato in causa anche Stefano, e poi ti voglio chiedere una cosa su un giocatore.
L'analisi che ha fatto Stefano è precisa, è puntuale. Ripeto, Thiago Motta fa anche molto di necessità virtù. Ora è chiaro che è una situazione anche di emergenza per quanto riguarda sia il centrocampo che la difesa. Però lo stesso Calafiori è esploso in un ruolo che non era il suo, perché Calafiori nasce, correggimi se sbaglio Stefano, come esterno sinistro, basso, poi invece comunque adesso è diventato quello che è diventato, è stato, diciamo, la nota più lieta, se vogliamo andare a vedere anche degli ultimi europei della nazionale, facendo il centrale di sinistra. E quindi credo che lui, Motta, come hai detto giustamente, è un allenamento è fondamentale per lui, vedere l'applicazione che danno, però credo che si inventerà, ripeto, per come lo conosco, credo che si inventerà qualcosa.
Senti Paolo, cambio un attimo argomento, ti chiedo proprio al volo, ma Balotelli in questo momento si parla di lui, ho letto Genoa, Torino, ti risulta qualcosa? C'è una possibilità?
Ci sono rumors legati soprattutto al Genoa.
Ah, okay.
È anche vero che la situazione del Genoa è molto molto particolare, per cui sai, parlo di situazione societaria, quindi è chiaro che il Genoa ha la fortuna di avere, secondo me, una persona molto autorevole, stimata, come è Zangrillo, il professor Zangrillo, però è anche vero che la situazione dei proprietari hanno detto chiaro e tondo che non c'è più trippa per gatti. E quindi da questo punto di vista sei in una situazione di classifica non brillante, sei in un'emergenza infortuni, perché ti manca Malinowski, hai fuori Messias, hai venduto i due giocatori che l'anno scorso ti hanno portato alla salvezza con tranquillità, e cioè Gudmundsson e Retegui, senza in qualche modo sostituirli adeguatamente. Potrebbe essere un toccasana Balotelli, però sappiamo benissimo tutti come può integrarsi Balotelli, se si integra Balotelli, se è pronto fisicamente.
Faccio proprio un sondaggino veloce prima di andare a un altro argomento. Stefano, saresti dell'idea di provarci con Balotelli al Genoa, visto il momento anche della squadra e queste problematiche?
Visto il momento, viste le problematiche, ci proverei.
Ok.
Voglio dire, Balotelli non ha più 18 anni, 20 anni, anche lui magari prenderebbe questa sfida con un piglio diverso, con una maturità diversa, almeno si spera, ci si augura questo. Ma insomma, sul fatto che lui sappia calciare ancora bene un pallone, questo è indiscutibile.
Franco, tu che ne pensi?
Ma io penso questo, che in circostanze come queste che si stanno creando al Genoa, obiettivamente con una crisi economico-finanziaria pericolosissima, siamo alle soglie della dichiarazione di default da parte di 777,
sì,
e con una situazione di classifica in cui l'unica vittima secondo me è Gilardino, perché a Gilardino era stata fatta una promessa, poi gli hanno venduto Retegui, Gudmundsson e il portiere Martinez, perché anche Martinez ha fatto la sua parte l'anno scorso. E quindi secondo me in questi casi, quando sei assalito da una grave malattia e dici guarda non ci abbiamo l'antibiotico formidabile, però ci abbiamo questo sciroppo che qualche volta ha funzionato, che vuoi fare, lo vuoi prendere o non prendi niente? Prendi l'acqua? No, prendiamo questo sciroppo.
Tu dici almeno ci proviamo. Vabbè, vediamo un po' poi nei prossimi giorni se si farà o meno questo tipo di scelta e di operazione. Franco, riparto un attimo da te, ti chiedo al volo, sto leggendo che Ibrahimovic insomma nei prossimi giorni sarà a Milanello, che fa, che decide di fare Ibrahimovic?
No, quello che decide di fare lui non lo sappiamo, non
che
lo
deve
dice
fare?
E appunto il problema vero è che secondo me deve come dire, mettere mano a un ragionamento di questo genere, e cioè vale la pena confermare Fonseca? Se sì, deve metterlo nelle condizioni di poter lavorare senza che nessuno a Milanello alzi nemmeno un sopracciglio. E quindi da questo punto di vista deve fare tutte quelle operazioni, la moral suasion, l'intervento pacato, l'intervento giusto, l'intervento virile, a seconda delle persone, a seconda dei casi, a seconda delle situazioni. E poi secondo me deve soprattutto pensare a quelli che sono stati gli errori del mercato estivo, perché quelli onestamente si fa fatica a cancellarli.
Allora io faccio la domanda a Impallomeni e Paolo Paganini invece il quesito che ha posto Franco, no? Dice Franco, dice Ibrahimovic deve capire se in questo momento vale la pena confermare Fonseca e poi metterlo, una volta confermato, nelle condizioni di lavorare meglio risolvendo alcune situazioni. Vale la pena, Stefano Impallomeni?
Questo non lo so, però Franco secondo me ha centrato un po' voglio dire, se da qui non se ne esce, o lo mandi via e ne prendi un altro, oppure continui con lui e elimini la Zlatanite. Perché io credo che il Milan sia assediato da Zlatanite, cioè mi spiego meglio. Il Milan quando vinse lo scudetto c'erano questi 5-6 giocatori che vado a elencare: Giroud, Ibrahimovic, Kessié, Tonali, Kier e adesso che mi basta?
Teo.
C'erano chi?
Teo. Calulu, Tomori.
No, io dico dei leader, cioè
dei leader,
almeno
sì,
manca una leadership, e dove Teo Hernandez e Leao non avevano, erano diciamo, no,
guidati, erano un po' guidati, tu dici, non avevano la leadership.
Adesso che Teo Hernandez e Leao hanno questa presunta leadership,
non
hanno quell'atteggiamento alla Zlatan, cioè batto io rigore, risolvo io, faccio io. Ma se lo può permettere Ibrahimovic? Non certo, cioè voglio dire, l'imitazione non si può imitare un modello che è unico. Allora Ibrahimovic è un valore aggiunto perché ha una grande personalità, è una figura d'impatto. Ancora dobbiamo capire, come anche ho letto Franco nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, cioè ancora da dirigente deve fare un percorso, e sono d'accordo con quello che sostiene Franco. Però innegabilmente è uno che dentro lo spogliatoio, ma anche adesso, può avere un apporto. Io non vorrei che uno dice, vabbè, non ci penso, hai capito cosa devi fare,
sì.
come facevo io. E secondo me sto Milan si sta perdendo dietro la figura, la personalità di Ibra. È più Ibrahimovic dipendente che Fonseca dipendente. Ed ecco che succede il casino. Cioè si perdono i riferimenti, quello che abbiamo visto a Firenze non sta in cielo né in terra, vabbè, lasciamo perdere quello che è stato a Roma durante il cooling break, lo hanno fatto Teo Hernandez e Leao. Cioè Teo Hernandez e Leao non sono due leader,
questo io quindi, condivido
quando
molto.
Quando Milan vinse lo scudetto c'erano due leader tecnici, erano Kessié e Tonali. Tonali lo era anche fuori dallo spogliatoio. Giroud e Kier, che erano due fior di professionisti che si facevano sentire anche all'interno dello spogliatoio. Il Milan ha perso questi tipo di riferimenti e si pensa che Teo Hernandez sia un riferimento simile, ma non lo è e non lo sarà mai.
Non so, adesso
il problema che devono risolvere all'interno del Milan, prima del gioco, prima della fase difensiva che deve essere migliorata, prima di tante altre cose, secondo me.
Paolo, voglio sentire anche te rispondere alla domanda, no, che poneva Franco. Poi se Franco vuole aggiungere qualcosa, liberissimo. Prima di salutarci, Paolo, succede qualcosa? Intanto, vale Franco, la pena confermarlo?
Allora, Franco sa benissimo, conosce molto meglio di tutti noi la situazione del Milan, perché la si vede vicino. Io dico che secondo me manca la società, perché una cosa del genere ai tempi del Milan di Berlusconi, con Galliani, con Braida, direttore sportivo, ok, non sarebbe mai successa. Parlo di quello di un Fonseca, di un allenatore lasciato allo sbando, che dice: ma io ho indicato Pulisic, poi non so che cosa è successo. Poi giustamente fa riferimento Stefano ai leader dello spogliatoio nell'anno dello scudetto del Milan, ma il Milan aveva due dirigenti di livello importante quell'anno lì, aveva Maldini e Massara. Vero. Adesso chi è il punto di riferimento del Milan? Ibrahimovic, che non sai mai dov'è, che comunque non rientra cioè non è iscritto nei quadri dirigenziali, ma figura come consulente di Cardinale. Cioè, per me ci vuole una struttura societaria diversa. Per una società parliamo del livello del Milan, a mio modo di vedere. Poi Fonseca è il classico vaso di cocio in mezzo ai vasi, lasciato lì in mezzo ai vasi di ferro. Poi può arrivare Sarri, vedremo, però comunque così non puoi andare avanti, perché una volta che Hernandez e Leao stanno fuori mentre tutta la squadra intorno alla panchina, un'altra volta decide lui Hernandez di fare il calcio di rigore. Ma siamo al Milan, ragazzi, siamo al torneo dei bar, sinceramente.
Questo è vero. Franco, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, io aggiungo proprio questo, però aggiungo anche un'altra cosa, e cioè, scusi Fonseca, ma perché in Milan Venezia ci sono due rigori, il primo lo tira Pulisic, il secondo Leao prende il pallone e lo affida a Ebram. Perché in quella circostanza non hai detto nemmeno una parola sull'argomento? Lo dico io perché. Perché Ebram ha fatto gol. E se Ebram avesse fatto gol, insieme con Teo magari,
dice, non avrebbe detto nulla.
Non avrebbe detto niente. La verità è questa, che siccome hanno sbagliato tutti e due, ha tirato fuori questa roba. E no, amico mio, lo devi dire anche quando va bene, se vuoi essere credibile o no.
No, io anche questo è vero.
È verissimo, anche verissimo. Anche questa è una sottolineatura che ci sta.
Beh, ma allora non ci sono soluzioni,
poche.
Di capire che la situazione è gravissima.
Mi sembra una situazione. Vediamo un po' come verrà risolta o meno. Proprio l'ultimo giro, un minuto a testa con un eventuale sì o no, con una piccola spiegazione. Ho letto l'intervista di Berardi, che lui vorrebbe, si dice, se a gennaio arriva un'occasione importante mi piacerebbe, insomma, cimentarmi in qualcosa di diverso, vorrei ritornare in Champions, mi piacerebbe. È un giocatore su cui ancora puntare ad alto livello, cioè una squadra, un club che vuole un livello alto? Paolo Paganini,
secondo me sì. Però il discorso a livello tecnico Berardi non si discute, lì il problema, tra virgolette, di Berardi è che trovi il feeling con l'allenatore. Cioè, ci deve avere. Se Sarri va al Milan, credo che Berardi possa essere un obiettivo del Milan, nel senso che so che Sarri lo stima molto. Se la situazione alla Juventus e degli esterni non si in qualche modo risolve, visto che la Juventus è stata la squadra, la società più vicina a Berardi, potrebbe riaprirsi questa finestra. Però ripeto, per quanto riguarda Berardi è fondamentale lo spirito, il feeling che si crea con l'allenatore.
Perfetto.
Per cui al di là dell'aspetto fisico.
Franco Ordine.
Io la penso in maniera un po' diversa, anzi completamente diversa. Primo, il signor Berardi deve dimostrare di essere guarito dopo un infortunio molto pesante, molto grave. Secondo, se nel passato lui non è riuscito a lasciare Sassuolo per Firenze piuttosto che per Torino, il motivo è semplicissimo, perché il Sassuolo chiedeva una valutazione del giocatore sproporzionata rispetto alle esigenze e al valore del suo talento. Io non penso che, anche se sarebbe un allenatore particolarmente adatto, che dovesse cambiare il Milan allenatore, prenderebbe Sarri. perché così come avevano la possibilità di farlo in estate, visto che era libero, e invece hanno preso Fonseca, figuriamoci se lo fanno adesso. E comunque al Milan non credo ci sia posto, visto che c'è l'unico giocatore che fa gol e assist da campione europeo come l'americano Pulisic. Il punto vero, secondo me, è che Berardi, secondo me, il treno lo ha perso una volta, qualche tempo fa, e secondo me non ripassa più.
Treno che non ripassa più, Stefano?
Ci potrebbe essere un treno che potrebbe portare a Roma, sponda Lazio, c'è una casella vuota. Non vedo Isaksen e Chaunà in quella zona di campo, con Baroni si potrebbe rilanciare la grande e la Lazio della faccenda si potrà fare seria, cioè nel senso che potrebbe puntare veramente in alto.
Però anche questa chiave di lettura è interessante, vedi, ne abbiamo tirato fuori tante cose. Franco, ti saluto, però c'è un ascoltatore che ti chiede se che cosa ne pensi al volo di Eziolino Capuano al Foggia.
Guarda, io vorrei, per amore di questo nostro ascoltatore, per la mia salute nervosa, vorrei astenermi.
Grande Franco. Franco, ti ringrazio e ti auguro un buon fine settimana. A presto, grazie, Franco Ordine. Grazie. Paolo, anche a te ti auguro. Dove ti seguiamo? Sempre diamo qualche appuntamento. Dai.
Abbiamo Rai Sport Live domenica dalle 15 alle 18, perché essendo non c'è 90, quindi non c'è 90... per la prossima settimana, ecco.
Mi raccomando, ti vedo sempre in grande forma,
sempre di livello.
Sempre di livello. Un abbraccio.
Ciao, Paolo.
Abbraccio grande.
Ciao, ragazzi,
Stefano,
lavoro,
rimani lì perché apriamo una parentesi nazionale al rientro, perché abbiamo il nostro Beccarisi che ha seguito ieri la conferenza di Spalletti, stasera sarà all'Olimpico, quindi ci racconta un po' di cose e vediamo anche che tipo di scelte andiamo a commentare un po' con lui e con un'altra e con anche un'amica, anzi ti dico. A